La danza delle mozzarelle, perché? Da dove nasce questo titolo?
Allora, il titolo è una sintesi un po' ardita tra due citazioni. Una è quella di Marx rispetto al feticismo delle merci, dove a un certo punto lui dice che quando un tavolo non è più soltanto un tavolo dove ci appoggi degli oggetti o dove ci mangi, ma diventa una merce nel circuito capitalistico, è come se il tavolo si mettesse a ballare, anzi lui dice più che una danza. E dunque, insomma, assume un valore specifico nel circuito capitalistico. L'altra, e questa è la danza, dunque. Le mozzarelle nascono da un altrettanto, meno come dire nobile, ma altrettanto interessante citazione, che è di Oscar Farinetti, che alla Festa dell'Unità dell'anno scorso qui a Bologna, parlando del fico, in risposta a un agricoltore che dice: ma la grande distribuzione si mangia tutti i miei profitti, quindi io guadagno pochissimo sull'uva e poi la ritrovo nei supermercati a un prezzo molto più alto, e tutta quella differenza va in tasca alla grande distribuzione. Farinetti a questa obiezione ovvia e prevedibile non risponde minimamente sul punto e dice che è l'incapacità dei produttori di narrare il prodotto che crea questa situazione, e fa l'esempio delle mozzarelle dicendo: guarda, le mozzarelle in un giorno sono fatte e vanno sul mercato, sono stati bravi a narrare. Invece il parmigiano ci mette 24 mesi come minimo a invecchiare, e dunque sono stati meno bravi a narrare. Quindi è una negazione totale delle condizioni materiali in nome di un uso della narrazione veramente, potremmo dire, tossico, insomma, come a volte abbiamo usato, un uso della narrazione deviante e di distrazione rispetto a quelli che sono il contesto materiale. Dunque, mettendo insieme queste due cose e pensando che quello che loro vogliono è che le mozzarelle danzino una danza conturbante che attrae tutto al di là di quello che è il valore d'uso di mangiarle, ho messo insieme questo titolo, ecco, semplicemente.
Insomma, il prodotto di per sé è totalmente svuotato della sua storia, della sua origine, e viene dato in pasta a chi i calli sulle mani non ce l'ha, perdonatemi questa nota di leggerissimo populismo, ma fondamentalmente viene dato in pasto a dei piazzisti. È quello che devono diventare gli agricoltori per Farinetti, o neanche?
Ma lì la cosa è un po' complessa, ovviamente. C'è una distribuzione dei profitti rispetto alla produzione agroalimentare che è tutta spostata sul versante della distribuzione. Ecco, Farinetti fa assolutamente parte di questo, anche se poi lì l'uso della figura del contadino, grazie soprattutto alla mediazione di Slow Food, diventa un uso propagandistico di legittimazione di questo sistema, nel senso che sembra che ci siano di nuovo questi contadini, in realtà questi contadini sono sempre in una condizione estremamente subalterna. Ecco.
Ecco, nel tuo libro parli di una sorta di cortocircuito che si è creato a un certo punto, e parli di quel gambero rosso che usciva con il manifesto. Spiegaci meglio.
Allora, magari lo posso presentare con un ricordo personale. Quando era l'86, io ero un ragazzino e compravo il manifesto, e dentro il manifesto comincia a uscire a dicembre questo inserto che si chiama gambero rosso. Io lo prendevo e lo buttavo via, un po' per una questione di età, che non te ne frega niente di quello che mangi a 15-16 anni, però un po' anche evidentemente percepivo questo fastidio, e non ero l'unico che faceva così, che prendeva il manifesto e buttava il gambero. Cercando appunto alcuni articoli e testi sulla nascita del gambero rosso, ritrovo questo elemento del buttare via il gambero rosso raccontato da Petrini stesso, che dice: quelli che buttavano via il gambero rosso e tenevano il manifesto non avevano capito nulla. Allora, la mia ipotesi semplicemente è che in qualche misura questa enfasi sul cibo nasce in un momento in cui la sinistra è estremamente confusa. Siamo alla vigilia del crollo del muro di Berlino. E si domanda: ma in fondo sto capitalismo sta portando ricchezza a tutti? C'era una grande illusione in quel momento che il capitalismo avrebbe garantito la ricchezza a tutti, e che si trattava solo di in qualche modo andare a stanare quelle ultime contraddizioni.
Siamo in piena epoca craxiana.
Ma sì, in qualche modo sì, in realtà il capitalismo è già nella sua lunga crisi, che è una crisi sempre vitale per il capitalismo, però dagli anni 70 la distribuzione della ricchezza comincia già a cambiare, ma non ce ne eravamo minimamente accorti, e la politica tantomeno. Di cosa parliamo? Parliamo di cibo. E allora succede quella cosa che in un suo libro recente Luciano Canfora molto efficacemente racconta, come il momento in cui parlare di un certo formaggio o di un altro era la cosa che distingueva destra e sinistra. Quindi ho capito che su questo tema si è giocato un po', forse involontariamente, preterintenzionalmente in qualche modo, però si è giocata una grossa partita. Insomma, di cosa parla la sinistra? Parla del cibo di qualità contro invece il cibo un po' dozzinale che proponevano magari gli altri, che era il fast food. Ecco.
Ecco, tu metti insieme Slow Food, Italy e Coop proprio nella copertina, sulla copertina del tuo libro, perché?
Sono loro insieme oggettivamente, andando a vedere non tanto gli elementi narrativi ma quelli concreti. Quando nasce Slow Food, certo, nasce sul manifesto, poi a un certo punto però ha un successo anche istituzionale molto forte, comincia a ricevere finanziamenti dagli enti pubblici eccetera eccetera, e incontra Coop nel 1999. Quindi è il primo, in realtà non è, in genere si pensa, anch'io prima di lavorarci pensavo che fosse Italy che favorisce l'ingresso di Slow Food nel grande circuito. Non è vero, è Slow Food che incontra Coop, Coop garantisce degli spazi a Slow Food, e sarà sempre Slow Food nella persona di Petrini stesso che favorirà l'incontro tra l'Italy appena nata del 2004-2005 con la Coop. Dunque sono loro stessi che sono legati dal punto di vista di scambi commerciali e anche societari nel caso di Italy e Coop, perché Coop è socia in maniera significativa di Italy.
Ecco, leggendo il tuo libro si ha quasi l'impressione che qualcosa sia andato storto. Mi spiego meglio e fermami se mi sbaglio. C'è stato tutto un periodo dal dopoguerra sino appunto all'illusione della ricchezza, nel corso del quale, soprattutto al Sud Italia, devo dirlo, si è cercato di mangiare in una maniera che raccontasse appunto che non si era più poveri, quindi si è mangiata carne, si è tentato di dirsi, di convincersi del fatto che si erano superati i momenti drammatici della fame vera, dimenticando tutta una serie di prodotti grazie ai quali però comunque la popolazione era riuscita a sopravvivere, e con i prodotti anche tutta una serie di saperi. Oggi, dopo questa sorta di cortocircuito, ci si ritrova davanti a questi prodotti che però non sono più accessibili, c'è qualcuno che se ne è impossessato facendolo diventare qualcosa da ricchi, perché è fondamentale continuare ad affermare il fatto che adesso quello che è salutare costa tanto. Di conseguenza, se sino a che qualcuno non mi contraddice, i poveri devono mangiare quello che non è salutare.
Allora, io appunto, per evitare di perdersi in una questione appunto di narrazioni o di fini a se stesse, ho cercato di ritrovare un po' quella che è la linea materiale per cui è accaduto questo. Per cui, semplicemente, a un certo punto col boom economico, le risorse che le famiglie, i consumatori, diciamo, potevano mettere in campo per il cibo, vengono contratte, nel senso che c'è bisogno che questi comprino altre cose, comprino gli elettrodomestici, comprino le macchine, eccetera, eccetera. Il cibo, grazie alla chimica e grazie alla meccanizzazione, è possibile produrlo, e grazie a enormi finanziamenti pubblici naturalmente, è possibile produrlo facendolo pagare meno, e quindi si liberano un sacco di risorse. A un certo punto questo meccanismo si guasta e non funziona più, e quindi si torna a dover spendere un pochino di più per il cibo. Quindi noi siamo in questa linea, no? Io semplicemente non ho una risposta definitiva su quello che sia successo, semplicemente cercavo di contrastare le risposte semplicistiche che dicono appunto: voi prima avete mangiato male, adesso volete tornare a mangiare bene. In realtà è tutto inserito in uno sviluppo storico che è quello di cui parla Gramsci in un passaggio che cito nel libro, uno sviluppo storico che a sua volta determina come si mangia. Invece la vulgata di oggi è il contrario, cioè come si mangia diventa come sei, come ti posizioni anche politicamente, come ti posizioni socialmente. In realtà è il contrario. Questo è un po', come dire, era soprattutto il tentativo di ritrovare un'analisi che partisse dai dati materiali e non dalle sensazioni o dalle mode alimentari.
Wolf, vorrei affrontare adesso con te un argomento molto interessante del tuo libro. C'è a un certo punto una sorta di attacco a D'Alema.
Allora, un attacco a D'Alema, vabbè, a me sembra fin troppo facile, però ultimamente passa per uno di sinistra e buffa questa cosa. Questo attacco a D'Alema nasce sul discorso, sul discrimine tra normalità e follia, che è una cosa che mi ha interessato a partire da una serie di riferimenti di Farinetti e di Renzi alla Leopolda del 2013, dove Farinetti e Renzi si danno del matto l'uno all'altro. E E ho trovato questa cosa molto interessante, perché questo tema, Farinetti dice, sì, tu sei un matto proattivo, un matto che può fare la cosa che ci vuole oggi, cioè far tornare la normalità. Allora, normalità, tra normalità e normalizzazione, confine sempre molto, molto labile, molto labile. Chi è il primo a parlare di normalità? È D'Alema. È D'Alema negli anni 90, in cui di fronte a quel grande cambiamento, che è un cambiamento che, in cui si sta rivolgendo tutta la situazione sociale, si sta rivolgendo a danno dei lavoratori, perché quello che accade tra 92 e 93 non c'è solo Tangentopoli, di cui adesso si parla negli sceneggiati, in realtà c'è un grossissimo attacco al potere d'acquisto dei lavoratori e alle condizioni di lavoro, e D'Alema in quel momento, condividendo di fatto questo attacco, parla del paese normale che bisogna costruire. Il paese normale che si deve costruire, andandosi a leggere gli interventi di D'Alema di allora, è quello che sta costruendo Renzi oggi. Quindi la dicotomia, lo scontro tra D'Alema e Renzi è, penso, una cosa di galli nel pollaio, ma di fatto il modello d'Italia che avevano in mente era estremamente simile, cioè un paese normalizzato in cui il conflitto sociale deve rimanere assolutamente ai margini.
Ecco, c'è poi una parte del tuo libro nel quale parli di questo sciopero che si tiene ad Italy, a Firenze, se non ricordo male. È una situazione veramente paradossale. Ci sono tre dipendenti che scioperano e Farinetti li invita, presentando una bottiglia di prosecco, una sorta di aperitivo, per farsi spiegare in tre minuti, perché il timing è sempre molto importante in questa velocizzazione anche dei rapporti, in tre minuti, dicevo, le loro ragioni. Leggendo queste pagine si ha l'impressione di trovarsi in una sorta di costante pranzo di Natale in famiglia, dove non puoi mandare a fanculo, diciamolo, il tuo nonno acquisito, anche se vota Fronte Nazionale e non è d'accordo con l'indipendenza algerina, perché comunque chi si fa male sei tu.
Allora, Farinetti gioca molto su questo suo essere di sinistra, si richiama continuamente al papà partigiano, porta questi fazzolettini tricolori in occasione del 25 aprile, eccetera, eccetera. In base a questo, oppure chiama addirittura una patetica serie di incontri che tiene in una tenuta regale che ha comprato evidentemente da qualche erede del Savoia in Piemonte, li chiama laboratorio di resistenza permanente. Quindi lui insiste molto su questo e crede con questa operazione di mettersi al riparo da critiche. Quello che hanno fatto i tre scioperanti di Firenze, che erano veramente tre, ma per il fatto di scioperare si sono attirati addosso tanto odio che hanno veramente smosso qualcosa. Erano tre lavoratori in scadenza di contratto che lamentavano un po' il mancato rinnovo, che arrivava comunicato pochi giorni prima, appeso in bacheca. Chi è rinnovato è nei turni della settimana prossima, chi non è rinnovato lo impara perché non è più nei turni, questo molto banalmente, e le condizioni di lavoro sempre peggiorative, perché a Firenze avevano aperto promettendo 120 posti, in accordo col comune, il comune garantiva 120 posti di lavoro, nel giro di poche settimane diventano 90, il ritmo del lavoro diventa sempre più affannoso. Dunque loro rompono questo consenso in qualche modo, per cui da lì in poi si capisce che Farinetti è un padrone, può giocare finché vuole a fare padrone compagno, ma rimane un padrone, e anche di quelli che odiano il dissenso, odiano il sindacato e odiano il confronto con i lavoratori. Li chiama in questo modo un po' ridicolo, per cercare di appunto raccontargliela, essenzialmente. Quindi la versione più triste della narrazione, dello storytelling: ti prendo una bottiglia di vino, te la racconto, ma perché sei contro di me che io ti voglio bene?
È anche la versione più viscida e squallida, perché ti mette comunque sempre una condizione di subalternità nella quale peraltro eri già. Questi numeri, questi tre dipendenti che vengono di fatto licenziati, perché è inutile, un mancato rinnovo nel contesto del mercato del lavoro attuale è un licenziamento. Mi ricorda però un'altra vicenda. Anni fa nella Fiat di Melfi furono licenziati tre operai, furono cacciati. Si creò un movimento incredibile, ci furono blocchi stradali, ci furono manifestazioni e alla fine gli operai furono reintegrati grazie a una sentenza del giudice del lavoro. Qui abbiamo gli stessi tre impiegati che scioperano, però non se ne sa nulla, nessuno si muove. È questa l'era renziana e farinetziana?
Beh, ti dirò di più, non solo questa è l'era, e quindi si sono determinate condizioni di maggiore ricattabilità nei confronti di tutti. ma peggio ancora, c'è un dialogo continuo tra la politica e l'impresa, per cui l'esempio veramente eclatante è che uno di questi tre aveva firmato il contratto prima degli altri, dunque valeva ancora la legge sulla, non vorrei sbagliarmi, causalità del contratto di lavoro a tempo determinato, cioè il datore di lavoro deve dirti perché ti assumo a tempo determinato, perché ho un picco produttivo, non posso assumerti così e basta, perché il modello era l'altro. Allora lui si appella a questo, adesso c'è un processo, chissà quando finirà. E cosa succede? Che nel frattempo Renzi abolisce la causalità, per cui già questo a cui lui si è potuto attaccare la politica l'ha già tolto. Altra conferma successiva al mio lavoro, quindi recentissima, è quella che Farinetti si è precipitato a dire che adesso col Jobs Act assumerà un sacco di persone a tempo indeterminato, cioè nel momento in cui non esiste più di fatto il tempo indeterminato lui ne assume un sacco a tempo indeterminato. Dunque c'è un dialogo continuo tra impresa e politica costantemente, con un segno di classe molto molto marcato, ecco, per dircela così in maniera chiara.
Adesso proviamo a tornare a Bologna, ci sarà il grande appuntamento di Expo e poi c'è Fico, che rapporto c'è tra i due?
Beh, Fico secondo me non sarà questa grande cosa che promettono, mi sembra più che altro un grande centro commerciale fatto in uno spazio pubblico, questo mi sembra il dato definitivo. Il rapporto è, diciamo che è sistemico, nel senso che è la Fico manifesta permanentemente ciò che Expo vorrebbe essere, poi è tutto in dimensioni un pochino ridotte, però forse addirittura col suo manifestarsi come Disneyland toglie, secondo me, toglie un po' di terreno sotto i piedi alla loro retorica del contadino, cioè come ci sta un contadino che loro usano retoricamente, non sinceramente, un contadino con la Disneyland non c'è nulla, e infatti adesso cercano di non chiamarla più Disneyland, ma di fatto questo è un parco tematico con molti elementi di centro commerciale fatto in uno spazio pubblico che con uno sforzo immaginativo maggiore poteva diventare qualcosa di molto diverso, volendo, in parte poteva diventare sicuramente una piattaforma logistica per produzioni a basso chilometraggio, per esempio, insomma un po' più di fantasia ci stava, ecco, lì dentro. E quindi il rapporto è questo qui, insomma due cose che manifestano come queste narrazioni sul cibo veicolate, catalizzate, lubrificate da Slow Food si manifestano per ciò che sono, cioè un grande inganno e soltanto un modo per presentare una nuova forma di valorizzazione.
Si ha l'impressione che per Renzi l'Expo 2015 sia un po' quello che sono state le Olimpiadi di Sochi per Putin, nel senso sta investendo tantissimo nell'Expo, sta investendo nell'Expo perché lo considera forse il punto di svolta per il nostro paese. Il problema però è che proprio questa narrazione guardata in controluce racconta di un paese che si sta votando al turismo fine a se stesso e all'essere un bacino di forza lavoro a basso costo.
Guarda, questo è un elemento che ritengo molto importante. Questa retorica, che è spesso condivisa anche da persone in buona fede ma che non ci hanno pensato fino in fondo, del turismo e dell'export, è una retorica che non ci porta a un maggiore benessere per i lavoratori italiani. L'esempio più eclatante è la Germania, che è un'economia che funziona meravigliosamente, totalmente votata all'export. Da diversi anni, essenzialmente dalle riforme del mercato del lavoro d'inizio anni zero, tutti ci guadagnano tranne i lavoratori tedeschi, che hanno dei redditi in assoluto calo, che stanno precipitando soprattutto le giovani generazioni. Dunque tutta questa retorica su turismo ed export non porta benessere ai lavoratori italiani e porta soldi veramente in pochissime tasche ben selezionate. Questo è un problema che prima o poi dovremo tematizzare seriamente.
Sarà una passerella?
Expo?
Sì.
Sarà sicuramente una passerella, sarà il tentativo di far entrare gli OGM, perché verranno presentati come un'ipotesi, c'è il biologico e ci sono gli OGM, due ipotesi che possono convivere, questa è la cosa più subdola di tutto, mentre in realtà l'OGM già solo per la contaminazione genetica che crea non può convivere con nient'altro, quindi lo dobbiamo respingere in toto. Expo sarà questo, è una banalizzazione degli OGM che tra l'altro Slow Food, che sta dentro Expo con 10.000 piedi, uno fuori, uno dentro, uno a metà, ha benissimo individuato e scrive: tutto questo parlare di OGM è dovuto a Expo. Va bene, è verissimo, allora perché ci stai? Questa è la grande domanda.
La risposta che viene da Slow Food è perché è meglio starci che non starci.
Sì, ma questo vuol dire, si può dire anche l'inferno, posso tentare di modificare, di convincere il diavolo a essere meno...
Per abbassare la temperatura, sì.
Esatto, esatto, mi sembra molto improbabile.
E credi che questa idea di spingere sugli OGM come alternativa al biologico...
No, peggio, scusami, come l'altra via contemporanea, coesistente.
E quindi necessariamente preferibile a un certo punto di vista?
Beh, per le masse sicuramente verranno proposti questi.
Nasce da lì dunque la campagna di cui abbiamo potuto apprezzare il bassissimo valore tenore, nella quale sono stati impiegati anche parecchi studiosi contro il divieto agli OGM sul Corriere Repubblica.
Sì, proprio di questa si parlava, anche appunto anche quando facevo riferimento alle critiche di Slow Food erano su questa campagna, che tra l'altro viene agita da situazioni di stampa in cui loro sono anche ampiamente rappresentati, quindi come se loro appunto si chiamassero fuori da una cosa in cui sono dentro fino al midollo.
Wolf, siamo davvero in chiusura, abbiamo raccontato tutti i lati negativi del mondo nel quale siamo costretti a vivere, come si resiste e chi resiste?
Sicuramente chi lavora per l'agricoltura contadina, quella vera, Genio Clandestino, Campi Aperti qui a Bologna e tanti altri che lo fanno in maniera più o meno organizzata, e io credo le lotte dei lavoratori. Questa è veramente la cosa che fa la differenza, ritrovare un protagonismo dei lavoratori è la cosa che ci salva dall'essere costretti a dire è colpa nostra perché mangiamo male. No, non è colpa nostra, è colpa dei nostri redditi in calo se eventualmente mangiamo male. E il mangiare diventa una metafora del fatto che ci stanno privando di reddito, di accesso alla casa e di tutto quel benessere invece che noi vogliamo, meritiamo, desideriamo, a cui abbiamo assolutamente diritto.